Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me e, per essere chiari, questo non è un film da o quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi. Dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore. I vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato.
Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano. Genetica Oggi con Andrea Moroni. Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
In perfetto orario, come ogni giorno, bentrovati, nuova puntata di Genetica Oggi, qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Nicolò Cusano. Saremo insieme per raccontare la ricerca medico-scientifica, le politiche sanitarie e non solo. Quest'oggi parleremo di una patologia di cui ne sono affetti in Italia, pensate, solo 250 persone, di cui 60 nella forma generalizzata e circa 200 di quella parziale. Si chiama lipodistrofia, ne parleremo con la nostra ospite, la dottoressa Caterina Pelosini, biologa dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana. Però il nostro percorso proseguirà e parleremo di sicurezza nel mondo del lavoro, un aspetto fondamentale per la salute, anche se non la tocca dal punto di vista biologico, ma sicuramente si può fare molto quando parliamo di questo tipo, ovviamente, di settore. E poi parleremo anche delle nuove possibilità fornite dall'agopuntura, un percorso legato all'ospedale Gemelli di Roma. Qualora vogliate, il 334-9229-505 è il numero a vostra disposizione anche per i vostri messaggi di WhatsApp, per le note vocali, 334-9229-505, oppure se volete telefonateci allo 06-6152-2390. Un saluto a chi ci segue sul nostro sito internet, radiocusanocampus.it, a Donatella Gioretto alla parte tecnica e ovviamente a chi segue il programma anche attraverso i canali social Facebook e Twitter. Come detto, diamo il buon pomeriggio alla dottoressa Caterina Pelosini, biologa dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana, quest'oggi nostra ospite. Buon pomeriggio e grazie, dottoressa Pelosini.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Ecco, parliamo di questa patologia rara, circa 250 persone in Italia ne sono affette, la lipodistrofia. Di che condizione parliamo, dottoressa?
Allora, parliamo di una condizione che ha come conseguenza la perdita del tessuto adiposo sottocutaneo, quindi la principale nostra riserva di grassi buoni, tra virgolette, ed è una perdita che può avvenire in modo totale o in modo parziale e può dipendere sia da fattori genetici che invece da altri fattori, quindi in questo caso si parla di lipodistrofie acquisite e non di lipodistrofie congenite.
Ecco, c'è una parentesi che apriamo sempre nel momento in cui parliamo di queste patologie, spesso orfane, così vengono appunto ribattezzate, di quella ricerca medico-scientifica che non si concentra sullo sviluppo di nuovi farmaci alla luce proprio del numero di persone che ne sono affette. Anche la lipodistrofia subisce questo tipo di condizione, dottoressa Pelosini?
Allora, diciamo che in senso assoluto tutte le malattie rare fino a una decina di anni fa erano un po' orfane di padre, di madre, di tutto, di farmaci e di buona volontà da parte sia dei clinici che delle aziende farmaceutiche e così via, ma non sono mai state orfane per quanto riguarda l'impegno dei ricercatori, questo no. Però andando avanti col tempo si è capita l'importanza invece di abbracciare questo tipo di malattie e di cercare di migliorare la condizione dei pazienti che sono affetti. Quindi anche nel caso della ipertrofia questa situazione si è presentata e ora un po' alla volta la situazione sta cambiando. Io in piccolo vi dico che sono stata coinvolta per la prima volta nello studio di questa patologia circa 10 anni fa, sì. È diventata poi la mia tesi di dottorato e da lì mi sono appassionata alla questione, perché per un biologo tutto quello che riguarda la genetica, che comunque ha delle basi genetiche, comunque è qualcosa di raro, è qualcosa in cui insomma bisogna un po' lambiccarsi, è sempre abbastanza interessante, direi. E poi mi sono appassionata non solo allo studio della malattia, ma anche alle problematiche che ci stanno dietro, quindi a come stanno i pazienti, a come stanno i loro familiari, e quindi oltre al lato puramente scientifico direi che il lato umano ha un grosso peso in tutto questo.
Questo è molto interessante, ha fatto bene ad evidenziare questo passaggio, perché insomma immaginiamo i pazienti colpiti e anche loro famiglie che si trovano a dover dare sostegno. Spesso ricordiamo come la famiglia sia ad oggi il sistema di welfare che funzioni e funziona al meglio, e in alcuni casi appunto non c'è quel tipo di supporto, lo Stato non garantisce un certo tipo di assistenza domiciliare o specialistica. Quindi credo che anche nel caso delle lipodistrofie si apra una parentesi di questo tipo, che probabilmente nella giornata mondiale, che appunto ci sarà il 31 di marzo, l'idea è anche quella di sensibilizzare in questa direzione, dottoressa Pelosin.
Assolutamente, ecco lì, tutte le giornate mondiali, ma anche tutto il nostro quotidiano deve essere un po' dedicato a far conoscere questa condizione un po' a 360 gradi, sia per quanto riguarda il mondo scientifico, che sicuramente deve rendersi più consapevole nei confronti di questa patologia, sia per quanto riguarda il mondo mediatico, sia per quanto riguarda la società un po' a 360 gradi. Qui nella nostra realtà noi insomma ce la stiamo mettendo tutta, perché ci siamo un po' tutti appassionati a questa condizione per mille motivi, come le dicevo, e quindi abbiamo già creato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale all'interno della nostra azienda, abbiamo favorito la nascita della prima associazione italiana per quanto riguarda i pazienti lipodistrofici, dando la possibilità all'interno della nostra azienda di avere un punto d'ascolto. E da queste piccole cose insomma spero che ne partano altre, un po' a formare una ragnatela che coinvolga un po' tutta l'Italia. Anche se le dico la verità che quando si tratta di malattie rare bisogna trovare veramente persone disposte a dare parte della loro vita, della loro giornata a questo tipo di patologie.
Siamo in collegamento telefonico, nel caso vi siate sintonizzati solo in questo istante, con la dottoressa Caterina Pelosini, biologa dell'azienda ospedaliero universitaria Pisana, e stiamo parlando di lipodistrofie, una patologia rara, appunto, dicevamo, in Italia circa 250 persone, 60 affette da forma generalizzata, le restanti da quella parziale, quindi si può presentare anche in modo diverso, dottoressa Pelosini, questa patologia?
La patologia, bene o male, è una patologia un po', multisfaccettata, nel senso che, appunto, come le dicevo prima, abbiamo sia le forme generalizzate che le forme parziali, quindi una perdita o totale o parziale di tessuto adiposo sottocutaneo. Per quanto riguarda il discorso della è la genetica che un po' più ci differenzia le varie forme, nel senso che a volte i geni implicati sono geni che riguardano direttamente il tessuto adiposo oppure la formazione dei trigliceridi, eccetera. In questi casi abbiamo delle forme che si accomunano un po' tra loro dal punto di vista del fenotipo, mentre per quanto riguarda altre forme si parla di vere e proprie sindromi lipodistrofiche in cui il paziente presenta dei tratti caratteristici come ad esempio l'invecchiamento precoce.
C'è una nostra radioascoltatrice che al 334-9229-505 le chiede se è un tipo di condizione sempre ereditaria oppure si può acquisire nel tempo.
No, assolutamente no, è una condizione in parte ereditaria e in parte acquisita. La base delle lipodistrofie acquisite di solito è un'autoimmunità che si sviluppa in conseguenza di varie situazioni come ad esempio malattie infettive, piuttosto che ad esempio un trapianto di midollo in una condizione di leucemia pregressa. E un'altra cosa importante che non avevo sottolineato è il fatto che noi parliamo di lipodistrofie non HIV correlate, ciò significa che parliamo di quelle forme acquisite o congenite che non hanno a che fare con la perdita del tessuto adiposo sottocutaneo dovuta all'utilizzo di farmaci retrovirali come normalmente accade per le persone affette da HIV.
Dottoressa,
questa è una cosa che deve essere sempre tenuta in considerazione.
Questo è un aspetto sicuramente fondamentale e devo dire, le devo comunicare che diversi radioascoltatori ci stanno scrivendo proprio in relazione al fatto che non conoscono questo tipo di condizione, fanno domande, si interessano. Pensavo, ecco, all'idea proprio di sensibilizzare, di parlare di alcune condizioni per riuscire poi a creare quella rete a cui faceva riferimento pochi istanti fa, volendo dare magari dei riferimenti, dei siti internet, possiamo comunicare qualcosa, dottoressa Pelosini?
Ci sono assolutamente. Gli ascoltatori possono andare a vedere il sito www.lipodistrofi.eu, che è un sito coordinato anche da Igerion, che è una ditta farmaceutica che si occupa del farmaco orfano. Poi abbiamo il sito della nostra azienda, devono cercare centro obesità e lipodistrofie e lì vengono date delle spiegazioni sulla malattia e diciamo viene descritto il percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbiamo pensato per il paziente lipodistrofico e quelle che sono le caratteristiche principali associate alla malattia.
Assolutamente, ricordo anch'io Omar, che è il sito dell'Osservatorio Malattie Rare.
Se hanno bisogno di farmi domande, io sono anche referente per Omar nella rubrica L'Esperto Risponde, sono sempre disponibile a rispondere a chiunque in merito a questo argomento.
Allora, su questo noi la ringraziamo, dottoressa Pelosini.
Ringrazio io voi la possibilità di aver parlato di questa cosa a cui io tengo veramente tanto e mi rendo assolutamente disponibile per qualsiasi altra intervista se dovesse servire o per qualsiasi altra rubrica legata a questa patologia e alla sensibilizzazione nei confronti delle malattie rare.
Torneremo sicuramente in futuro a parlarne. Grazie dottoressa Caterina Pelosini, biologa, azienda ospedaliera universitaria Pisana. Grazie per il suo tempo, ma soprattutto per il suo impegno, dottoressa. Presto, un buon lavoro.
Buon lavoro e buona giornata anche a voi, arrivederci.
334-9229-505 il numero per i vostri messaggi. Buongiorno Andrea, ti ringrazio per informarci di queste patologie rare. Tutte le malattie dovrebbero essere all'attenzione di tutti, la medicina e i ricercatori devono investire anche sulle malattie rare, vero? Faceva riferimento pochi istanti fa la dottoressa Pelosini al Legerion Pharmaceuticals, che è appunto questa azienda biofarmaceutica che si sta impegnando per lo sviluppo del farmaco. La medicina e i ricercatori devono investire anche sulle malattie rare. Ogni anno le campagne di ricerca si focalizzano quasi sempre su quelle ben conosciute, ma proviamo a incentivarle tutte quante. Un saluto, siamo assolutamente d'accordo, grazie per il tuo messaggio, proprio perché ogni anno le raccontiamo in occasione del 28 di febbraio, la giornata mondiale delle malattie rare. Ci capita poi nel corso di Genetica Oggi, della lunga programmazione che abbraccia tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, è chiaro che rispetto ad altri programmi abbiamo l'opportunità, il modo e forse anche l'attenzione, passatemi questo momento d'orgoglio, di raccontare anche fuori da quella giornata patologie come questa, come stiamo facendo quest'oggi, condizioni che hanno bisogno di un certo tipo di narrazione e hanno bisogno di riflettori accesi. Certo, qualcuno dirà 250 persone contro i milioni di diabetici, c'è ancora bisogno di una cura definitiva. Sì, tutto vero, tutto giusto, ma una condizione non esclude l'altra. Una patologia non può escludere l'altra, non possiamo fare una scala di dolore. Il dolore è dolore, la patologia è patologia, a prescindere poi dalle sue manifestazioni cliniche. Indubbiamente, quando però parliamo di condizioni rare, non pensiamola solo nel caso della singola condizione, sono 7-8 mila le patologie rare. Raro non significa poco e questo è un dato di fatto, e quindi l'investimento da parte delle realtà farmaceutiche deve esserci, il contributo deve esserci. È chiaro che poi se si applica il modello business, che è quello delle aziende farmaceutiche, lì è difficile per un cittadino, per un paziente entrare in quella logica. È più facile se facciamo il discorso a priori o se sostituiamo al farmaco, non lo so, i cellulari, e quindi il modello business è più accettato. Nel caso dei farmaci non riusciamo, ovviamente, giustamente, perché si sta erogando salute, si sta erogando qualcosa che serve per la sopravvivenza e non per la comunicazione o lo svago, ma indubbiamente si può fare qualcosina in più, il passaggio in più si può fare, le case farmaceutiche poi non possono concentrarsi solamente sullo sviluppo di un farmaco, come fanno di solito, diversificano. È anche vero che in alcuni casi, come è successo qualche anno fa con la Pfizer, addirittura sulle patologie neurologiche che hanno dei numeri importanti, come nel caso del Parkinson, c'è stato un passo indietro, uno stop. Qualcuno ha detto, ah ecco, vi fermate perché non volete più investire su una patologia che poi alla fine non vi dà in termini di farmaco qualcosa di risolutivo e quindi vendete meno. Non risponderemo a questo tipo di domanda, non abbiamo i dati per farlo e quindi ci muoviamo in modo scientifico come abbiamo sempre fatto qui a Genetica Oggi, a Radio Cusano Campus. Noi commentiamo dati certificati e certificabili, poi le chiacchiere da bar le lasciamo per l'appunto alle sedi più opportune sotto casa, magari evitando di fare del male al prossimo. Fra pochi istanti parleremo di sicurezza sul posto del lavoro, anche lì è un tema legato alla salute. Anche lì si può fare qualcosa ripensando agli ambienti di lavoro. Attenzione, non è solo l'impalcatura e il caschetto giallo e l'impalcatura con la rete per evitare che i calcinacci volino o cadano, peggio ancora, gli operai, ma si può fare qualcosa anche negli ambienti indoor. Lo scopriremo con l'ingegner Terrone fra pochi istanti qui a Radio Cusano Campus, a Genetica Oggi. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi di WhatsApp, telefonateci allo 06-6152-2390. Ora linea alla regia, poi ritorniamo in diretta.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Ari, sei pronta?
Non ho sentito la sveglia, mi passi il rossetto?
Aspetta, aiutami, ho perso le lenti a contatto.
Dai, che facciamo tardi?
È vero, corriamo, ci aspettano.
Alle 6.30 siamo in onda.
E allora dai, sbrighiamoci, c'è un giorno da ascoltare.
Alla Commissione per la negligenza professionale sono giunte varie accuse nei suoi riguardi. Tra le 160 più gravi, le più seccanti sono aver eseguito operazioni con coltello e forchetta presi in una trattoria.
Sì, ma li ho puliti col tovagliolo prima.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli. Dentro la ricerca.
In questo Dentro la ricerca odierno cerchiamo, passatemi il gioco di parole, quella sicurezza sul posto di lavoro fondamentale oggi più che mai, soprattutto alla luce di quello che la cronaca ci restituisce quasi quotidianamente. Parlare di sicurezza significa anche parlare di salute sui luoghi di lavoro. Lo facciamo quest'oggi con l'ingegnere Francesco Terrone, presidente Sidelmed, nostro ospite. Buon pomeriggio e grazie, ingegner Terrone.
Buon pomeriggio, grazie a lei.
Siete venuto fra l'altro da davvero pochissimo questo convegno promosso dall'Associazione Ambiente e Lavoro e da Sidelmed S.p.A. per analizzare e migliorare la situazione attuale riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi argomento centrale, potremmo dire, ingegner Terrone.
Certo, è un argomento importante. L'Italia ha iniziato negli anni 50 a fare sul serio per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, poi ci sono state normative in materia fino ad arrivare al testo unico 8108 del decreto legislativo, che è bello dal punto di vista normativo, però nell'applicazione si perde un pochettino, soprattutto sulla formazione dei dipendenti. Oggi la formazione purtroppo si vende non a contenuti ma a quintali di carta, soprattutto online, dove praticamente c'è poca cultura della sicurezza e molta cultura del guadagno. E quindi abbiamo fatto ieri un grosso convegno nazionale, sono venuti un po' grossi esperti da tutta l'Italia e tutti siamo concordi che la formazione è il caposaldo della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ai controlli da parte degli enti preposti al controllo, di fare più controlli, ma non da perseguitare l'imprenditore, ma nel controllo, oltre a fare la sanzione, praticamente far capire all'imprenditore l'importanza di quella sanzione, perché l'ha avuta e perché l'imprenditore, una volta che ha capito questo, è anche felice di pagare, certo, la sanzione, ma prima ancora di mettersi a posto con la sicurezza sul lavoro, perché un euro guadagnato in ambito economico e culturale nel campo della sicurezza sarebbe uno sgravio di costi sia per lo Stato, perché nella voce del bilancio dello Stato la sicurezza sul lavoro è inquantizzabile, e sia per lo stesso datore di lavoro nel pagare le tasse, ma per non avere disastri nell'azienda.
Certo, è fondamentale. Fra l'altro so, ingegnere, che si è aperta una parentesi anche per quei luoghi, e vista la natura del programma non possiamo non ricordarli, proprio preposti a erogare salute, quindi ospedali e strutture assistenziali, è così?
Certo, la sicurezza sul lavoro entra dappertutto, e soprattutto dove ci sono grossi affollamenti lì è di capitale importanza, e qui giocano un ruolo fondamentale i vigili del fuoco, e noi, per quanto riguarda la legislazione in tema, in Italia siamo avanzati. Ieri abbiamo avuto la fortuna di avere tra di noi il padre dell'antincendio in Italia, l'ingegnere Corbo, e quindi anche ieri, anche quasi ottantenne, ahimè, che gli ricordo questa, ci ha fatto una bella lezione prima di vita e poi per quanto riguarda l'onestà nei confronti di questo problema socio-economico, politico e culturale di una nazione, appunto la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Io voglio ricordare un dato per i nostri radioascoltatori, qualora vi siate sintonizzati solo in questo istante: stiamo parlando di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro con l'ingegner Francesco Terrone, presidente Sidelmed. Voglio ricordare qualche dato che è stato presentato dall'INAIL poco più di un anno fa: oltre 500.000 di denunce di infortuni sul lavoro e un più 1,1% rispetto all'anno precedente per ciò che riguardano i casi con esiti mortali. Sono dei numeri importanti, l'idea è proprio quella di ridurli, abbatterli con una politica che guarda alla sicurezza, ma anche alla formazione, come ha detto ingegner Terrone.
Formazione, più presenza dello Stato, non in senso persecutorio, per carità, perché uno potrebbe dire presenza dello Stato, le aziende sono già soffocate, mettiamo diciamo la benzina sul fuoco, no,
certo.
L'ispettore, vecchi ispettori facevano così, cioè facevano la ispezione e facevano anche formazione a far capire perché hanno avuto la sanzione, questa, certo, è una cosa importante. Oggi purtroppo la cultura, sono un ormai svolgo da 30 anni questa attività e ne ho viste di tutte, ne ho visto addirittura, ne ho sentite, ecco la cultura poi di un popolo, un disgraziato operaio muore in un cantiere per infarto, il titolare e altri operai lo portano fuori dal cantiere, cioè per non avere grane. Immagina la nostra cultura nell'applicazione della legge, è far west praticamente.
Certo, certo.
Non so se sono riuscito a farmi capire. Se moriva per infarto nel cantiere ci sarebbe stato un disastro. Allora, certo, questo l'hanno preso, l'hanno portato dall'altro lato della strada per non avere problemi, dicendo che l'operaio era morto prima di recarsi sul luogo di lavoro. Cioè, questo è il massimo del disastro per una nazione civile.
Ecco, io vorrei approfittare ancora qualche istante del suo tempo, visto che ha citato la sua esperienza, vorrei raccontare anche appunto la Sidelmed S.p.A., che è una realtà che è stata sempre molto attiva dal punto di vista della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, ed anche una bella storia a livello imprenditoriale, ci fa piacere evidenziarlo, ingegner Terrone.
La mia storia è iniziata tanti anni fa, diciamo che ero disoccupato, mi sono laureato alla Federico II di Napoli in ingegneria meccanica, ho avuto qualche invito, qualche colloquio, qualche incontro di lavoro per aziende che producevano armi, però sono diventato ingegnere per far ammazzare la gente. Poi ho scoperto nel 91 un decreto molto importante, risparmiando piombo e acustica interna, dice questo forse mi piace, e così è diventata una missione, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista di aver creato una bella società che parte dal sud e si estende su tutto il territorio nazionale, e diamo lavoro a diversi collaboratori e dipendenti. Quindi è un discorso sociale, economico. Ecco, quando la sicurezza è quando il principio è originale, che poi dà bei frutti, e noi certo. siamo uno dei tanti frutti nel nostro paese. Cerchiamo di fare onestamente la nostra parte. Volevo aggiungere, ieri sì. con il professore Corbo, l'ingegnere Corbo, abbiamo parlato di un'iniziativa importante. Naturalmente sì. Nelle famiglie, dalla famiglia nasce poi, da questo piccolo mattoncino nasce una società civile. Certo. Quindi lui nell'88, io già 20 anni fa ho iniziato a parlare di sicurezza domestica. Oggi tutti ricordano i morti qua, i morti là, però non ricordano i morti che ci stanno nelle case.
Certo.
Quindi la sicurezza nelle famiglie.
Certo.
Quindi far partire come proprio una missione da parte di uno Stato, di un governo, puntare a questi incidenti. Una volta che si è formata nella famiglia la cellula di tante cose, anche della sicurezza, forse potremmo avere imprenditori più preparati e operai più preparati per svolgere questa missione, che è quella del lavoro, per portare il pane a casa senza morire. Invece oggi siamo in guerra tutti i giorni.
È una riflessione amara ma doverosa, e sicuramente con la speranza che progetti del genere possano davvero andare avanti e diventare quasi progetti pilota anche per altre realtà. Noi la ringraziamo l'ingegner Francesco Terrone, appunto presidente sì del Med S.p.A. Grazie per il suo tempo, ma soprattutto per il suo impegno, ingegnere.
Grazie a qualsiasi cosa, sono sempre qui per portare la mia esperienza, il mio punto di vista, molto personale, ma è abbastanza condiviso a livello nazionale.
Grazie, a presto, un buon lavoro, ingegnere. Tra l'altro ricordo che fra pochi istanti potete riascoltare le nostre interviste, appunto grazie al sito internet di Radio Cusano Campus e all'attenta mano di Matteo Tomassetti, che alla parte tecnica è già lì pronto a scompattare e a ricompattare le interviste appunto in podcast.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.
In effetti lei ha ingerito il venenum del pesce palla e, da quanto mi viene riferito dallo chef, è molto probabile. Le rimangono 24 ore di vita.
24 ore?
Anzi, 22. Mi scusi se l'ho fatto aspettare tanto.
Oh, Marge, sto per morire.
Ma se questo la può consolare, le posso assicurare che non sentirà alcun dolore fino a domani sera, quando il suo cuore improvvisamente esploderà. Avere un po' di paura della morte è più che normale. Generalmente si attraversano 5 stadi. Il primo è il rifiuto.
Niente affatto, perché non sto morendo?
Il secondo è la rabbia.
Alto l'atto!
E subito dopo viene la paura.
E dopo la paura? E dopo la paura?
Patteggiare.
Dottore, lei mi deve salvare, mi creda, una tangentina ci scappa.
Ultimo stadio, l'accettazione.
Del resto, prima o poi tutti dobbiamo andarci.
Signor Simpson, i suoi progressi mi sconcertano. Sarà meglio che vi lasci soli, forse questo opuscolo potrà esserle d'aiuto.
Genetica Oggi, con Andrea Lupoli.
Dunque, l'abbiamo detto in apertura di questa nostra diretta insieme, parliamo dell'agopuntura, una disciplina antichissima capace anche di abbracciare scienze dure, cosiddette, come per esempio la fisica, solo apparentemente lontane. Ne parliamo con la dottoressa Patrizia Castellucci, ginecologa, responsabile laboratorio di agopuntura Columbus di Roma, ospedale Gemelli, in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e grazie, dottoressa Castellucci.
Buon pomeriggio a lei.
Dottoressa, partiamo proprio da qui, cerchiamo di capirne di più, perché di agopuntura si è scritto molto, si è anche parlato molto in passato, soprattutto forse a volte in modo poco corretto in relazione all'agopuntura stessa. Ma in che cosa consiste, dottoressa?
Dunque, l'agopuntura viene riconosciuta a tutti gli effetti una terapia medica, quindi può essere praticata soltanto da medici, e anche l'OMS si è espresso molto chiaramente a questo riguardo. In Italia è appunto una disciplina medica, infatti io la pratico in un ospedale e molti ospedali si sono aperti, cioè per esempio l'ospedale di Torino, dove viene anche riconosciuta, può essere anche prescritta dal medico di base, viene riconosciuta come quel ticket, quindi diciamo sta acquistando sempre maggiore riconoscimenti nell'ambito proprio della medicina, che noi consideriamo tradizionale, però in Cina in realtà la tradizionale è proprio l'agopuntura. E la mia scuola, in realtà esistono due scuole, la confusione nasce anche da questo, perché per l'agopuntura esiste la scuola tradizionale cinese, ma c'è anche l'altra scuola, che è quella europea, è quella che cerca di essere più vicina alla fisiologia, alla, diciamo, anche all'aspetto di genetica, cioè tutto quello che può essere dietro questa conoscenza, perché appunto noi cerchiamo di trovare le motivazioni e le spiegazioni a quello che poi in realtà verifichiamo, diciamo, nel dato con il paziente. Cioè, se questi pazienti diciamo rispondono e risolvono problematiche che vanno avanti da anni con inefficacia di qualsiasi tipo di trattamento farmacologico, molto probabilmente dietro c'è realmente qualcosa che interviene nella fisica e nella fisiologia del paziente. Quindi il nostro tentativo, che la scuola europea fondata dal professor Miossà, è proprio quello di andare a cercare di capire i meccanismi che sono alla base della, diciamo, dell'agopuntura, che è efficace, cioè è indubbio che è efficace. È sopravvissuta a 6.000 anni, sì. Quindi diciamo deve avere realmente, ha un riscontro. Quindi,
è molto interessante, siamo... dottoressa, quello che ci sta raccontando, estremamente affascinante, davvero getta una luce molto particolare su quel processo anche terapeutico, come appunto accennato, ricordando che può essere praticata solo da medici. Che tipo di condizioni davvero si possono trattare con l'agopuntura, dottoressa Castellucci?
In realtà tutte, proprio perché è una terapia olistica, nel senso che prende in considerazione tutti i sintomi che porta il paziente. Questi sintomi vengono poi inseriti in una griglia energetica, noi abbiamo la cosiddetta pentasimmetria, quindi andiamo un po' a catalogare questi sintomi in alcuni ambiti che sono i trigrammi, quelli diciamo della tradizionale cinese, per noi sono il codice, diciamo, è il codice binario che utilizziamo, quindi ci rifacciamo più che altro a un modello matematico fisico. Sì. Comunque, una volta che noi abbiamo i sintomi del paziente, li inseriamo in questa griglia e andiamo a vedere come sono relazionati tra loro, perché i sintomi in realtà non sono altro che sfoglie di un albero malato, quindi quello che a noi interessa è andare alla radice, per fargliela molto semplice, per farle capire. Quindi mettiamo in, sì, tutti questi sintomi che il paziente ci porta e andiamo a cercare di trovare questa radice. Una volta individuata la radice, quindi il trigramma che corrisponde in questo caso a dei meridiani particolari, andiamo a mettere in equilibrio questo trigramma facendo il suo contrario, il suo opposto e le sue trasformazioni, perché qui ci sono tutte le basi della fisica moderna, quantistica, quindi andiamo a ricostruire praticamente un po' l'origine di questa patologia, di questa malattia, capito? Ecco perché sì, funziona ed è efficace.
È davvero interessante, qualora vi siete sintonizzati solo in questo istante, stiamo parlando di agopuntura con la dottoressa Patrizia Castellucci, ginecologa responsabile del laboratorio di agopuntura Columbus di Roma, ospedale Gemelli. Dalla sua esperienza, dottoressa Castellucci, come reagiscono i suoi pazienti appunto che si sottopongono alle sedute di agopuntura?
Allora, la maggior parte arrivano già dopo aver fatto un iter terapeutico e diagnostico lungo di anni. In realtà noi rappresentiamo quello che dicono loro stessi, l'ultima spiaggia. Quindi arrivano anche molto demoralizzati, c'è anche tutta la componente psichica importante, che diciamo di cui non si parla, però l'agopuntura è efficacissima sul ripristinare appunto una situazione di calo umorale, ansia, angosce varie. Quindi diciamo che ecco perché è anche olistica, perché il sistema in realtà che risponde, è un sistema del quale noi ci, diciamo, prendiamo carico anche della componente psichica, perché noi siamo tutt'uno e la cosa difficile, diciamo, che oggi sì, diciamo, la difficoltà della medicina odierna è che si è molto settorializzata e poi ha perso di vista l'unità di questa persona. Ma molte malattie sono soltanto psicosomatiche, quindi molti sintomi che il paziente racconta, perché poi non racconta una sola patologia. Quando arrivano hanno proprio un insieme di sintomatologie varie e molte non sono altro che l'espressione soltanto di un disagio psichico. E poi sta a noi, diciamo, chiaramente individuare bene qual è la sorgente, perché se individuiamo la sorgente di tutti i malesseri di questa persona e comunque partiamo da lì, guardi che 3-4 sedute massimo i problemi si districa proprio la situazione, cioè la persona ritorna ad essere una persona diversa. Ritorna anche a, diciamo, ad avere una visione diversa della vita, cioè si ha maggior fiducia, maggiore consapevolezza anche delle proprie patologie, perché non è che è miracolosa l'agopuntura, ci sono patologie ormai conclamate, croniche, certo. Pensi a tutte le patologie autoimmunitarie, insomma su quello si può incidere, ma si incide, diciamo, più che altro su tutto il contorno, che non è poco, perché a volte è soprattutto quello che crea, certo, disagio al paziente.
Stavo riflettendo su questa estrema specializzazione a cui ha fatto riferimento dottoressa Castellucci da parte della medicina. Ecco, la comunità scientifica, a suo avviso, negli anni si è dimostrata a volte chiusa nei confronti proprio dell'agopuntura per questa visione molto ristretta, settoriale, iperspecializzata.
Ma ci sono anche dei pregiudizi un po' legati al fatto che la tradizionale cinese è molto impregnata di taoismo, quindi diciamo che noi che siamo una tradizionalmente portati ad avere sempre le spiegazioni ai fenomeni che si verificano e che noi andiamo a verificare, non riusciamo a capire, a comprendere. Ecco perché io mi sono avvicinata all'energetica dei sistemi viventi di Miu Sta, ma non avrei mai intrapreso un percorso di medicina tradizionale cinese, perché è troppo lontana dalla possibilità di capire per quale motivo funziona una certa terapia e come agisce. L'ago per me è un elettrodo, non ha niente di magico, è un un elettrodo fatto di due metalli che quando inseriscono il liquido interstiziale faccio altro che spostare cariche elettriche, perché noi siamo fatti di elettroionici, capito? Quindi sì, questa anche difficoltà nell'ambito medico scientifico è legata al fatto che non è stata studiata adeguatamente questa medicina, ma adesso si sta aprendo molto di più. Ecco, anche noi siamo una scuola che stiamo sempre più diventando tanti, perché ci stiamo rendendo conto che effettivamente il professor Miu Sta ha individuato quali sono le basi scientifiche dell'agopuntura. È una teoria, è una vera e propria teoria medica, anche perché la medicina non è una scienza esatta, anche la medicina nostra che noi pratichiamo è una medicina che lascia sempre spazi a possibili future obiezioni, critiche, certo. Siamo sempre a volte a rivedere i dati, diciamo una cosa, poi negli anni veniamo sconfessati da altri dati, certo. Quindi si ritorna indietro, l'ha visto, insomma, certo. Perché l'uomo in realtà è molto complesso, la realtà della fisiopatologica umana è estremamente complessa.
Certo, un percorso di costruzione anche concettuale che avviene giorno dopo giorno in base proprio a quello che stava affermando la dottoressa Patrizia Castellucci, alle nuove scoperte che possono poi trasformare quello che fino a quel momento si riteneva esatto o giusto. Senta, dottoressa, siamo quasi in chiusura. Ecco, ha citato il professor Maurice Miu Sta, lei si è formata proprio a Parigi grazie agli insegnamenti del professor Miu Sta. Che cosa rappresenta il professor Maurice Miu Sta quando parliamo di agopuntura?
Guardi, lui è riuscito a decodificare le basi di questa agopuntura. In termini di fisica, lui ci riporta sempre alle teorie einsteiniane, ci riporta alla spirale di Fibonacci, cioè dietro queste conoscenze che erano velate di taoismo e di simboliche, noi stiamo riscoprendo una fisica quantistica di alto livello, cioè veramente una medicina di punta. Ecco perché sarebbe necessario e interessantissimo poter approfondire, poter andare a sperimentare meglio anche con esperti in fisica, esperti in ingegneria, in biochimica molecolare, perché dietro questa conoscenza in realtà ci sono delle acquisizioni che sono molto avanti. Molto molto avanti, quindi Miu Sta per me è realmente quello che ha aperto una tappa, che ha aperto una nuova prospettiva per la medicina. E attualmente stiamo anche affrontando con lui un tema abbastanza complesso, che è quello della genetica, perché dietro questi trigrammi in realtà non ci sono altro che le triplette delle basi del DNA. Sì. Quindi a breve noi abbiamo già cominciato, siamo sei medici, abbiamo cominciato ad utilizzare gli amminoacidi al posto degli aghi. L'ago è uno strumento, è lo stesso strumento, può diventarlo l'amminoacido. Con la stessa tecnica che usiamo per mettere gli aghi, possiamo dare al paziente gli amminoacidi per ritornare al ripristino, per andare a mettere in salute quella sorgente, quella radice, no, di quell'albero che si è ammalato, e stiamo riscontrando delle risposte fantastiche.
Dottoressa Castellucci, mi sembra davvero di capire che un argomento del genere non può essere esaurito da un'intervista ai 10 minuti, quindi nel salutarla io la rinvito per un appuntamento futuro, proprio per approfondire un tema tanto interessante quanto poi ovviamente capace di ramificarsi in varie, diciamo appunto citando l'albero a cui faceva riferimento, in strade differenti, in percorsi differenti. Sarà interessante, qualora lei sia interessata, appunto mi passi il gioco di parole, ritornare sull'argomento, parlarne ancora con nuove interviste. Quindi io la ringrazio, la saluto per
io
ora.
Grazie a lei.
Grazie alla dottoressa Patrizia Castellucci, ricordiamo ginecologa responsabile laboratorio di agopuntura Columbus di Roma, Ospedale Gemelli, per essere intervenuta ai nostri microfoni. Di nuovo grazie dottoressa.
Di nuovo
presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Siamo quasi in chiusura di questa nostra diretta insieme. Vi ricordo che tutte le nostre interviste possono essere riascoltate o ascoltate ovviamente attraverso il sito internet di Radio Cusano Campus. Alla pagina radiocusanocampus.it trovate tutti i podcast, le registrazioni dei nostri ospiti, appunto qui a Genetica Oggi, anche tutti gli altri, il nostro ricco palinsesto. Avete la possibilità di ascoltarle o scaricarle, quindi poi costruire un palinsesto alternativo virtuale da portare sempre con sé, per l'appunto radiocusanocampus.it. c'è una sezione anche dedicata all'approfondimento con i tanti articoli che nascono lì dove nasce la notizia, proprio all'interno delle nostre trasmissioni, la possibilità di fruire quasi di contenuti 2.0, no? Se volete, quindi non solo l'aspetto legato alla radio, ma anche quello dell'intrattenimento e della fruizione in forma scritta delle nostre interviste, dei nostri approfondimenti. Grazie a Donatella Gioretto, come sempre, per il supporto tecnico, a voi per aver seguito il programma. Da Andrea Lupoli è davvero tutto, una buona giornata.
Quando avevo 14 anni, mio padre era a distanza in Giappone. Un giorno tentammo una scalata, io e un mio amico, ma lui cadde, si fece male e io lo portai all'ospedale. Entrammo dalla porta sbagliata, nell'atrio incrociammo un uomo. Era un portiere. Il mio amico aveva una brutta infezione che i medici non sapevano come curare. E così chiamarono quel portiere, che era un medico, ma era anche un burakumin, un fuoricasta, un intoccabile. I suoi antenati dovevano essere becchini, macellai. Lui sapeva che mai lo staff medico lo avrebbe potuto accettare. Era impensabile. Se ne stava lì in disparte. Medici e infermieri dell'ospedale non lo consideravano degno di nessuna attenzione, se non in caso di bisogno. Ma davanti alla sua bravura, il resto non aveva importanza. Allora lo ascoltavano.